darvi una informazione. Innanzitutto i saluti da parte del Presidente provinciale delle Acque, Angelo Patti, che sulla via Francigena, quindi non è potuto essere qui con noi, comunque ci porta i suoi saluti. Un altro saluto viene dalla parte del il professor Ambrosini,
Presidente.
Che sicuramente la Brescia conosciuto, ma che introduco. Il professor Ambrosini è nato, invito poi eventualmente a correggere o a integrare qualora ci siano delle imperfezioni nella presentazione. È nato a Vercelli nel 1956, si è laureato in filosofia presso l'Università Cattolica di Milano, dove poi ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Sociologia. Nella nostra città, sempre con l'Università Cattolica, ha ricoperto l'incarico di docente di sociologia del lavoro e sociologia dell'organizzazione. Nel 98, credo, è passato alla facoltà di scienza della formazione dell'Università di Genova, ma attualmente, e qui va corretto la brochure e il volantino, è presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano ed è titolare della cattedra di sociologia dei processi migratori. Professor Ambrosini ha collaborato e collabora con diverse istituzioni formative di ricerca scientifica, di promozione sociale, tra le quali ne ricordo solo alcune, come la Fondazione Agnelli, il Consiglio Italiano di Scienze Sociali, la Caritas Italiana e la Caritas Ambrosiana. Fa parte del comitato scientifico del dossier di migrazione di Caritas Migrante. Sul piano scientifico, dopo essersi occupato di relazioni industriali, partecipazione nell'impresa, politiche delle risorse umane, ha approfondito i temi della marginalità, della disoccupazione giovanile, delle organizzazioni solidaristiche. Da diversi anni i suoi interessi si sono concentrati sui temi dell'immigrazione straniera, su cui ha condotto varie ricerche e pubblicato diversi contributi entrati nel dibattito sociologico nazionale. Dicevo che il professor Ambrosini è conosciuto a Brescia ed è legato a Brescia anche attraverso alcune sue ricerche. Nel 2004 ha pubblicato Oltre gli stereotipi, la discriminazione degli immigrati nel mercato del lavoro bresciano, ha curato poi la ricerca sul volontariato a Brescia. Numerose poi sono le sue pubblicazioni. La professora Rosini ha per titolo La società del rischio, c'è ancora speranza. Possiamo dire che esso si colloca idealmente tra due momenti che sono già stati richiamati. Il primo momento è la definizione del termine società del rischio. Il secondo momento è l'imminente convegno ecclesiale di Verona, testimoni di Gesù Risorto, speranza nel mondo. La definizione di società del rischio, stata coniata dal sociologo Ulrich Beck, è del 1986, questo dato importante, cioè arrivò sulla catastrofe di Chernobyl. Infatti dopo Chernobyl l'altro evento che vogliamo citare di dimensioni catastrofiche è l'attentato dell'11 settembre. Tanti comunque sono gli elementi che, come dice lo stesso Beck nei suoi recenti scritti, rivelano una discrepanza tra la comprensione e la realtà. Una discrepanza che appunto il sociologo chiama società mondiale del rischio. Ne ricordo alcuni, oltre a Chernobyl che ho già citato, gli sconvolgimenti climatici, la manipolazione genetica, le crisi finanziarie e gli attentati terroristici. Ma il sociologo riconosce anche che la dimensione globale del rischio, una volta che viene riconosciuta, diventa uno stimolo per creare legami che aprono nuove prospettive di intervento sul piano della politica mondiale. E così, se l'unilateralismo è destinato a fallire, la necessità di cooperare promuove invece elementi positivi per la creazione di nuovi rapporti. Oggi viviamo un tempo di complessità e di smarrimento, che alimentano certamente le ragioni della paura, ma come cristiani dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi, non solo richiamandoci al valore delle radici cristiane, ma vivendo la virtù teologale della speranza per tornare a dire parole generative di senso e di nuovo futuro. In un incontro con le Acque, il filosofo Massimo Cacciari sottolineava come il cristianesimo introduce in questo scenario la grande idea della speranza, che è in contraddizione con la visione tecnico-scientifica, che vorrebbe poter afferrare, possedere, comprendere il futuro, un futuro già dato per scontato. Come possiamo allora vivere la speranza per tornare a dire parole generative di senso e di nuovo futuro? Innanzitutto essere consapevoli di trovarci in momenti storici straordinari per l'umanità. Dobbiamo quindi anche in questo caso capovolgere la sensazione egemone delle paure per riuscire a cogliere le situazioni come delle opportunità. Dobbiamo così costruire spazi e momenti che favoriscano la relazione. Relazione con Dio e relazione con gli uomini. La prima frontiera sarà quella di dare dignità alla persona umana. Lo spazio è quello dove viviamo la nostra quotidianità, la nostra città, il nostro quartiere e la nostra parrocchia. La nostra città che riconosce i principi della libertà della persona, della destinazione universale dei beni e della socialità. Non c'è sviluppo senza speranza, ma non c'è speranza senza luogo, anche se accade a volte che queste città presentino i propri limiti, come è accaduto anche recentemente alle periferie francesi. Forse la rappresentazione esasperata dei limiti della città. Savino Pezzotta, in proposito, denuncia la disuguaglianza delle opportunità, la discriminazione razziale, la disoccupazione, l'assenza di mobilità sociale in una società come quella francese, priva di adeguate rappresentanze sociali in grado di rappresentare alla politica i bisogni delle persone. La seconda frontiera è la messa al bando di ogni fondamentalismo. Una grave conseguenza delle paure è quella di spingere tutti, uomini e istituzioni, alla tentazione di una falsa radicalità, come la definisce il professor Derrida, un clima cioè di tutti contro tutti. E occorre non cadere in questa trappola in cui si perde il valore indispensabile dello scambio, del dialogo, del confronto, delle idee, dei pensieri anche diversi ma ricchi di dignità, nella convinzione che la più grande minaccia alla sicurezza non è la diversità ma l'esclusione sociale. Il governo italiano ha messo in discussione una proposta coraggiosa sulla cittadinanza. Possiamo accoglierla e sostenerla. Un'altra frontiera è la soluzione dei conflitti attraverso il dialogo. È la speranza che, come già diceva Papa Giovanni XXIII 40 anni fa nella Pace in Terris, ci libera dalla paura e ci sollecita alla costruzione di una cultura di pace come bene comune universale. Per questo siamo convinti che la comunità internazionale si deve dotare di istituzioni realmente efficaci per scongiurare il flagello della guerra. Il compito dell'ONU in Libano ha il sapore della speranza. In conclusione, credo che i processi appena accennati possono aprire prospettive di ampia portata che sicuramente il paralizzante orrore dei pericoli non ci consente di vedere. La parola al professore.
Non può che ringraziarvi per la vastità, la lunghezza degli apprezzamenti. Sono felice di essere qui e aver interrotto il mio soggiorno in montagna per raggiungere questo convegno, dove vedo molti amici, non posso salutarli uno per uno, ma sono veramente tante le persone che conosco per via dei miei 10 anni bresciani, e sono felice di rivederle in forma partecipi, pronte a un nuovo anno di impegno sociale. E a questo cerco di dare il mio piccolissimo contributo con qualche riflessione su questo binomio così antitetico e quasi provocatorio: società del rischio da una parte e dall'altra l'interrogativo, quantomeno, se c'è ancora speranza. Tema che, come è stato giustamente ricordato, è poi quello del convegno ecclesiale di Verona, e quindi apre l'orizzonte del prossimo anno, degli anni che verranno per i cattolici italiani. Speranza che, se posso cominciare con un piccolo riferimento colto, per Charles Péguy è la più piccola delle virtù, è la piccola sorella delle altre due grandi virtù, la fede e la carità, eppure indispensabile, eppure quella che guida e apre la strada alle altre due. Ed è con questo spirito del portico della seconda virtù, del poeta francese Charles Péguy, che vorrei inoltrarmi in questo argomento. Il primo tema è sviscerare questa grande percezione di insicurezza, di perdita di ancoraggi, di certezze, di radici che pervade il nostro tempo. Oltre alla riflessione di Beck, che è stata qui puntualmente ricordata, a questo tema si collegano anche le pagine sempre suggestive di un altro pensatore molto noto, Bauman, filosofo e sociologo polacco, ebreo, poi trasferito in Inghilterra, oggi anzianissimo, ma prolifico di scritti, pagine di grande fascino. Bauman distingue tre tipi di sicurezza e di corrispettiva insicurezza, che in inglese hanno tre nomi diversi, mentre in italiano non abbiamo questa ricchezza semantica, stranamente, perché di solito è il contrario, la nostra lingua è più ricca e varia dell'inglese. Bauman dice: c'è anzitutto la security, che è la sicurezza esistenziale, è la sicurezza del posto di lavoro, per capirci, è la sicurezza strutturale, delle basi materiali della vita. Poi c'è quella che lui definisce sicurezza cognitiva, la certainty in inglese, le certezze. Sono i valori, le norme, i fondamenti ideali della nostra vita. E in terzo piano, la terza forma di sicurezza, safety, è la sicurezza personale, l'incolumità, il non essere oggetto di violenza o di intrusione nella nostra casa o di altre forme di minaccia per la nostra esistenza, per la nostra persona, per quella dei nostri cari. Allora, Bauman dice: le prime due sicurezze si sono incrinate, sono state messe in crisi dalle trasformazioni strutturali e culturali del nostro mondo. Non dico niente di nuovo se dico, anche se Brescia, come sappiamo, è pur sempre una realtà più felice della media del paese sotto questo profilo, che la sicurezza del posto, la carriera che dura tutta la vita, le pensioni e una serie di altri ancoraggi strutturali, non dico che non ci sono più perché sarebbe sbagliato, ma hanno perso un po' della certezza a cui eravamo abituati. E tra l'altro questa ripercussione, avere conosciuto una grande sicurezza retrospettivamente sotto questo profilo e oggi vedere che ce n'è meno, che tutti i discorsi economici e politici parlano di ridurre, che dobbiamo abituarci a pensare a più flessibilità, a meno welfare, a meno sicurezza dal punto di vista del posto di lavoro, tutto questo crea un clima di ansietà. una percezione di indebolimento di alcuni fondamenti della nostra esistenza sociale. Secondo livello, quello cognitivo, le certezze, anche qui non vorrei dire cose banali che voi sapete già, la famiglia, la certezza dell'amore per tutta la vita, anche la certezza di certi valori, diciamo pure le convinzioni religiose solide, diffuse, condivise, che fanno parte della nostra storia, della nostra educazione, poi in una realtà come quella bresciana, più che altrove, anche da questo punto di vista, beh, queste certezze sono oggi meno condivise, meno solide, più incerte, più critiche, danno meno ancoraggi alla vita. Ma fin qui niente di nuovo, credo. La cosa interessante è la conclusione del ragionamento di Bauman, cioè lui dice, siccome diminuiscono, vengono meno le prime due, e a quelle non possiamo fare niente, noi ci comperiamo la porta del danno. Cioè scarichiamo sulla terza forma di sicurezza le incertezze e le perdite di stabilità che riguardano le prime due. Siccome non abbiamo più tanta sicurezza del posto di lavoro, siccome non abbiamo più tanta certezza dei nostri valori, almeno a livello di cui sono, dico, in questa sala e ne sono dietro.
Sì.
Siccome nella società sono diminuiti i livelli di sicurezza, c'è una concentrazione parossistica sulla difesa dell'incolumità e dell'insicurezza personale e della sicurezza personale. Leggevo qualche giorno fa grande filosofo Severino, apre un articolo in prima pagina del Corriere della Sera dicendo che la criminalità è aumentata in Italia. Se intervistassimo 1000 nostri concittadini a Brescia, come a Milano, come altrove, 900 condividerebbero l'opinione di Severino. E invece non è vero. Invece la criminalità è diminuita. È vero che poi bisogna vedere, bilanciare i tipi di reati, alcuni sono aumentati, altri diminuiti, ma nel complesso, per quello che si può desumere dalle statistiche, e pensando che ragionevolmente non sia tanto diminuita la propensione alla denuncia, i livelli di criminalità nel nostro paese rispetto a 10 anni fa sono diminuiti. Quindi, come dire, c'è anche e persino nelle persone colte, in quelle che dovrebbero essere un po' le guide morali della società, una percezione distorta della realtà. Certamente a questo contribuisce il circo mediatico. Io, insomma, venendo in radio, venendo in auto, ho fatto le mie 2 ore e mezzo di viaggio e ho sentito 5 o 6 giornali radio. Dovendo produrre notizie tutti i momenti, tutte le ore, tutte le mezz'ore, cosa volete che dicano? Le notizie che sono più facili da raccogliere e da diffondere sono quelle di cronaca nera, fondamentalmente. Quindi bisogna un po' stare attenti alla differenza tra i fatti e il racconto dei fatti. Però è interessante che questo racconto trova un mercato, cioè trova un pubblico che è affamato di queste cose. Ricordo la chiacchierata proprio nei miei anni bresciani con un giornalista di uno dei quotidiani locali che ci spiegava che dalle loro inchieste sul pubblico, sui loro lettori, risultava che le notizie che la gente ricordava di più erano quelle sui fatti avverrati. Quindi grandi delitti, cose efferate, sono le cose che la gente ricorda, forse che inconsciamente vuole sapere. E poi ci sono, come dire, i fatti e gli attacchi di sicurezza che sono più notiziabili degli altri. Alzi la mano chi ha sentito e sa che negli stessi giorni in cui si sono verificati i fatti di Brescia, in Sardegna, un italiano ha ucciso un cinese. Quanti lo sapevano? 2 o 3. Io penso siate un campione rappresentativo. L'italiano vicino al cinese aveva delle pupe psichiche. Se invece uno straniero uccide un'italiana, è un problema di integrazione culturale, è un problema collettivo e etnico. Quindi, come dire, non sono nemmeno i fatti la cosa importante, nella loro nullità fenomenologica e statistica, ma è terribilmente importante l'interpretazione, come i fatti risuonano, come vengono recepiti. E allora Bauman ci direbbe, in realtà noi abbiamo bisogno di queste notizie minacciose per poterci rinserrare in casa, alzare un po' di più il muro intorno e in questo modo avere una forma di rassicurazione, sentirci un po' più sicuri, un po' più protetti, perché abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo messo l'antifurto, abbiamo fatto l'assicurazione, abbiamo magari un collegamento con la polizia, eccetera. La nostra civiltà, per tanti versi insicura e fatta di insicurezze non controllabili, diventa generatrice di ansie a cui noi cerchiamo di rispondere coltivando piccole sicurezze personali e familiari. Naturalmente ci sono una serie di conseguenze. Se fosse solo questo, forse non ci sarebbero particolari preoccupazioni in più per il nostro pubblico. Ma tra le conseguenze di questi fenomeni di cui vi sto parlando c'è per esempio la formazione della classe ansiosa, primo punto. La classe ansiosa. Ci sono oggi un numero più alto del passato di cittadini italiani che teme di precipitare nella povertà, che teme di non poter reggere il tenore di vita degli anni passati, che teme se non altro che i propri figli non abbiano un futuro così placido, garantito, di benessere crescente come quello che loro hanno conosciuto e che hanno sognato. Allora, in questa fascia dell'ansietà e della percezione di scivolamento verso il basso si annidano grandi rancori, si annidano grandi ansie e paure, per esempio nei confronti dello straniero, ed ecco il secondo punto. In genere sono proprio le persone più ansiose, persone, le famiglie, le classi sociali, quelle che temono di perdere qualche cosa, che sono anche più reattive nei confronti dell'arrivo dello straniero. Lo straniero è il simbolo del cambiamento sociale che produce insicurezza. Ed ecco perché, di nuovo, per la classe ansiosa, ma anche più ampiamente per la nostra società, lo straniero è il catalizzatore delle ansie e delle paure. Una delle cose più curiose da questo punto di vista è il fatto che si stiano formando nel discorso politico e ideologico specialisti della rivendicazione dell'identità cristiana contro l'arrivo dello straniero, che poi viene sintetizzato nel musulmano. Anche grandi giornali come Corriere della Sera affidano il commento delle notizie, dei fatti sull'immigrazione a un presunto esperto di Islam, che è il loro vice direttore vicario di origine
Magherla.
Questo è già un passaggio interessante e abbastanza inquietante, cioè lo straniero, l'immigrato e il musulmano. Uno anche qui può produrre dati in quantità, far vedere che sono una minoranza, per tutti gli altri non sempre. È una dimostrazione si potrebbe dire che semmai il lettore va a cercare i dati che lo confermano nelle sue idee. Non è che si lascia cambiare le idee perché qualcuno gli spiega che i cristiani tra gli immigrati, almeno i cristiani statistici nominali, sono di più dei musulmani. Che lo so, gli europei dell'est, soprattutto negli ultimi anni, sono molto di più dei magrebini, dei nordafricani. Non sempre, perché come dire, la gente in un certo senso ha bisogno di questo, ha bisogno di potersi fabbricare il fantasma dell'immigrato con la rinuncia. L'immigrato come portatore di insicurezza sui due piani, o su tutti e tre. Per qualcuno è colui che ruba posti di lavoro. Certamente per molti, le inchieste in Italia lo confermano, è percepito come un problema di ordine pubblico. Anche qui c'è qualcosa di interessante. Caso tristissimo di Sarezzo, padre pakistano, eccetera. La formazione di comunità separate, si legge sui giornali. A parte il fatto che, da un punto di vista sociologico, un caso diventa difficile assumerlo come emblematico di un problema sociale, fossero 100 in un'intervista, sì, direi che c'è qualcosa di collettivo, di profondo, ma un caso può essere patologia. Però la comunità chiusa, la comunità separata, pochi hanno sottolineato che in genere è quella che contiene meglio la devianza. Tra gli immigrati, ma questo vale abbastanza in generale dal punto di vista sociologico, sono i gruppi più disgregati, quelli che hanno meno solidarietà e combattenza interna, quelli che hanno il maggior numero di casi di devianza e di criminalità. Ci sono dei dati sulla percentuale di reati rispetto ai residenti, adesso non vorrei farvi una classifica che potrebbe sembrare un po' come dire individuare dei capri espiatori, ma i primi in classifica sono immigrati che appartengono a gruppi, a componenti meno compatte, meno coese, meno capaci di solidarietà interna. È lì che si arriva la devianza. Nei gruppi più organizzati, e certo anche per certi aspetti chiusi, invece di solito la devianza è più
cinismo.
E così dal punto di vista religioso. Una correlazione che in genere emerge dalle ricerche sulle criminologiche è, come dire, è intuitivo, è una sociologia quasi banale. I praticanti religiosi deviano, sono meno criminali dei non praticanti, dei non religiosi. E questo vale per noi, per i cristiani, i cattolici, e vale anche per le altre religioni. La fede religiosa solitamente nel mondo è fonte di norme morali, e quindi rappresenta un freno nei confronti dell'andare a rubare il portafoglio nella borsa della cucchietta, o peggio, nello spacciare droga o nel commettere alcuni reati. Ma ripeto, noi abbiamo bisogno del fantasma, o almeno molti di noi hanno bisogno del fantasma dell'immigrato. Questo perché l'immigrato è forse la cosa più profonda, sembra mettere in crisi o rivelare la crisi delle certezze cognitive e dei valori. Abbiamo detto quindi il posto di lavoro, abbiamo detto la sicurezza personale. Adesso vediamo il tema dei valori e dell'identità, come si dice. Una ricerca di qualche anno fa della Commissione sull'integrazione degli immigrati ha rivelato un dato molto strano e apparentemente curioso. Chi ha più paura dei musulmani? Chi ha maggiori difficoltà ad accettare un'Italia multireligiosa? Non sono gli atei, questo ci potevamo arrivare. Naturalmente si potrebbe dire che gli atei non hanno grossi problemi nei confronti dei musulmani. Ma ed è qui il punto, non sono nemmeno gli approcci praticanti, e tantomeno quelli impegnati che fanno parte delle istituzioni. Le punte più alte resistenza, di ostilità nei confronti dei musulmani si trovano nella terra di mezzo. Si trovano cioè in quella vasta fascia maggioritaria, da detto, di popolazione che non va a messa tutte le domeniche. Però ci va a Natale, Pasqua, però chiede i sacramenti in alcuni momenti della vita, la nascita, la morte, la prima comunione. È in questa terra di mezzo che ha perso probabilmente le certezze religiose dell'infanzia e della giovinezza, ma non ha scelto in modo drastico di rinunciare del tutto alla fede religiosa, che aumenta l'insicurezza, che la percezione della propria identità è più problematica, e allora proprio qui è più alta la paura dell'altro e del musulmano in particolare. Invece di essere di più alta la paura dove c'è un'identità precisa di un tipo o di un altro, la paura è più alta dove non c'è, dove è più in crisi, dove è più malmati. E allora si capisce anche perché ci siano imprenditori politici, come dicevo, dell'identità cristiana, che spesso personalmente si dichiarano non credenti, che poi in alcuni comportamenti pubblici, tipo matrimonio, difficilmente potrebbero presentarsi come alfieri dei valori cattolici. È la religione, ve la dico con una formula, per dirla chiara, diventa etnica. Cioè la religione è la nostra religione di italiani, è quella che ci distingue e ci contrappone agli altri. Diventa un fondamento o un pezzo a cui cerchiamo di attaccare la nostra identità traballante. Allora, se dobbiamo dire che cosa ci distingue dagli altri, perché noi siamo diversi dai musulmani o degli immigrati, allora andiamo a vedere, ma colore della pelle non possiamo più appellarci, il lavoro neanche tanto, lavorano anche loro, fanno lavori utili, indispensabili, pericolosi, magari cattivi lavori, e allora andiamo a pescare la religione per poter alzare delle barriere che rinsaldano in noi, ci ridanno un'identità e tengono fuori gli altri. La cosa curiosa è che non ho mai sentito da questi imprenditori, spesso intellettuali, non sto parlando di povera gente, imprenditori della religione etnica, del cristianesimo con baguardo dell'Occidente, un discorso del tipo: beh, allora accogliamo i filippini o i latinoamericani, allora loro ci vanno bene, facciamo una politica migratoria selettiva dal punto di vista cosa interessante, che la chiusura verso i musulmani diventa un pretesto per alzare delle barriere verso gli immigrati in generale. Il cardinal Biffi, che è di gran lunga più intelligente di questi imitatori, almeno l'aveva impostata così, l'aveva impostata nel senso di dire: ma il problema sono i musulmani, dobbiamo favorire semmai l'immigrazione. Questo è un discorso che io non condivido, che non mi sembra neanche politicamente fattibile. Nessun paese, credo, se non quelli musulmani per caso, ha delle preferenze di tipo religioso rispetto agli ingressi di immigrati. Non è un discorso quindi fattibile, non è un discorso politicamente praticabile, ma è quello. C'è un altro punto che riguarda l'insicurezza, prima di passare alla speranza, ed è il punto che forse ci aiuta a passare alla last consequence. Spesso noi ci lamentiamo, e con ragione, del crescente individualismo della nostra società. E c'è un legame, evidentemente, siamo più insicuri anche perché siamo più soli. Il paradosso però è che siamo più soli e più insicuri anche perché abbiamo scelto di essere. A proposito di cronaca nera, ritorniamo a Bomba, il caso di Vienna, della ragazzina tenuta prigioniera 8 anni. Beh, a me la cosa che ha colpito di più sono questi vicini così rispettosi della privacy che non si sono mai chiesti se c'era, se non c'era, che cosa succedeva, che pare vedessero un giardino a un certo momento. Ecco, siamo così rispettosi della privacy che non ci guardiamo più in faccia gli uni con gli altri. È interessante che sia diventato un valore così alto la privatezza e il rispetto della privacy da diventare un elemento inibitore dei rapporti di vicinato, dell'interessamento delle sorti e delle condizioni degli altri. Io ricordo un'esperienza di circa 25 anni fa, in Inghilterra, sabato sera, incontro una persona sdraiata per signore anziano, gli passavano sopra in inglese. Io vedo che questo stava male, era vivo ma in condizioni evidentemente critiche. Torno a casa, ospite di un amico pastore protestante, un anziano pastore protestante, gli spiego la cosa e il mio amico pastore tira fuori l'auto e andiamo insieme a soccorrere l'uomo e riusciamo a fargli dire dove abito, a trovare l'indirizzo, non ricordo bene, lo portiamo a casa, dove aveva, l'ha detto, uno stuolo di bottiglie di alcolici per terra. Ecco, era un poveretto, evidentemente alcolizzato, ma la cosa che mi colpì, ne parlammo, fu l'indifferenza degli inglesi rispetto a casi di questo genere. Ho poi visto, sabato sera, nei paesi del nord, il regno dell'ubriachezza, e forse casi di questo genere sono frequenti. Ecco, la mia impressione è che ci stiamo arrivando, anche noi stiamo diventando liberi, stiamo diventando così. Ma la cosa, il discorso può proseguire e forse possiamo dargli una piega anche diversa, o almeno vederlo sotto una luce diversa. Siamo più soli perché abbiamo scelto di esserlo. Siamo più individualisti. Ora pensiamo a quanti, per esempio, come dire, non riescono a costruire o a mantenere relazioni matrimoniali e familiari stabili in nome dell'individualismo. Stare insieme con gli altri, tutti lo sappiamo, tenere in piedi una famiglia esige sempre qualche limitazione, qualche sacrificio, qualche rinuncia. È un valore che non combina bene con il perfetto individualismo, con l'affermazione di sé portata alle estreme conseguenze. E oggi il pendolo delle scelte, dei valori, degli orientamenti tende a dare più rilievo all'esperienza soggettiva e all'esaltazione del soggetto rispetto a valori appunto che mettono un po' in crisi il soggettivismo radicale come può essere quello del matrimonio e della famiglia. Però possiamo vedere il soggettivismo anche come fonte di nuove solidarietà ed è questo un passaggio a cui siamo meno abituati, in particolare nella nostra cultura, diciamo, di estrazione di matrice cattolica. Con sorpresa anch'io ho scoperto che i paesi dove c'è più associazionismo e più volontariato sono paesi secolarizzati ma di matrice, di cultura, di storia protestante. L'America, per esempio, che di solito vediamo come la terra dell'individualismo più sfrenato, è anche un grande paese di associazionismo e di volontariato. Come aveva già capito, intorno al 1830-1840, un curioso viaggiatore, un aristocratico francese, che si chiamava Alexis de Tocqueville, e che scrisse un libro profetico, no? La democrazia in America, tutt'oggi studiato centinaia di università americane per capire il paese, e Tocqueville scrisse 1835, quando c'è un problema sociale in Francia ci si rivolge al sovrano, in Inghilterra al gran signore, in America si fonda un'associazione. Ugualmente i paesi del nord Europa sono paesi secolarizzati, individualisti, eppure sono paesi ricchi di volontariato, di associazionismo. E si potrebbe continuare, anche nei paesi del sud del mondo per fortuna, uno dei segni di speranza è che sta aumentando la partecipazione civica, l'associazionismo, la capacità di creare reti e associazioni di volontariato. Per esempio in America, dove la Chiesa Cattolica in questo ha un ruolo per fortuna importante. Allora, la correlazione tra l'individualismo e la partecipazione e la solidarietà attiva non è necessariamente una correlazione negativa. Perché siamo abituati a dire che c'è tanto individualismo e poca solidarietà? Beh, perché certamente sono venuti meno alcuni tipi, o meno ci sono ridotti, sono un po' più crisi, alcuni tipi di solidarietà, che erano quelli più strutturali e collettivi. Per esempio, uno dei, come dire, dei pilastri frantumati della solidarietà collettiva è il declino del concetto di classe operaia. Diciamolo anche apertamente, l'ideologia marxista che ci stava per buona parte alle spalle. Allora, molti protagonisti e interpreti, vedendo venuta meno la loro idea di solidarietà, l'idea che avevano anche sacrificato tanti anni di vita, di notte, hanno cominciato a dire che non c'è più la solidarietà. Non c'è più o c'è meno quella solidarietà, la solidarietà di classe. Quando scopriamo per esempio che da queste parti il partito più votato dai giovani operai in generale è il centrodestra, ma probabilmente è la Lega. Io voglio fare dei discorsi, come dire, immediatamente politico-partitici, ma certamente dal punto di vista sociologico questa è la frantumazione dell'idea di solidarietà. Poi, non dico altro, cioè non c'è più l'idea che alla posizione economica e strutturale delle persone corrisponda l'iscrizione al sindacato, il voto in una certa direzione, l'andare a fare acquisti magari supermercati di un certo tipo, eccetera, eccetera, frequentare luoghi di divertimento. L'idea che pone Don Camillo, insomma, di una volta, non è più così. Ugualmente, anche se, come dire, per fortuna in modo meno traumatico, anche, come dire, la tradizionale adesione ideologica al sindacato è oggi meno intensa, più negoziale, più legata anche qui a interessi individuali e scelte personali. Per cui può accadere, anche qui ci sono ricerche che lo confermano, che un lavoratore, appunto il solito operaio della Valtrompia, magari ha la tessera della CGIL e butta la lì. Non è vero che non c'è più sindacato, in realtà, per fortuna, ma non è più così. Strutturata la cinghia di trasmissione tra una certa adesione ideologica e sindacale e una serie di conseguenze. Allora, non è che non è che è finita, che non c'è più la solidarietà. È venuta meno, è più critica, è meno oliata e strutturata quella idea, quella forma di solidarietà. Ma la solidarietà di oggi, questa solidarietà del mondo, del tempo, del soggettivismo, è molto più una solidarietà che si appoggia sulla soggettività. La solidarietà di oggi è la scelta dell'azione solidale. Infatti, mi scuso per l'autocitazione, il titolo del mio libro, che chi vuole può, credo, trovare da basso, che è stato gentilmente procurato, è Scelte solidali. Il titolo vuol proprio dire che oggi essere essere solidali è una scelta individuale, ed è una scelta individuale che struttura il nostro mondo, che struttura la nostra prospettiva di esistenza. Lo ha scritto molto bene il Papa nell'enciclica Deus Caritas Est, e poi vi dirò un personaggio insospettabile che a suo modo dice la stessa cosa. Beh, il Papa nota che la carità, in più punti dell'enciclica, è una cosa che colpisce in questo. È oggi una forma di comportamento sociale che attira interesse e favore nei confronti della Chiesa o del nostro orientamento religioso anche in chi non condivide i nostri valori e la nostra esperienza. La carità, potremmo parafrasare, fa risplendere il cristianesimo, la fede cristiana. Il Papa cita in due punti, si vede che questo esempio storico gli è caro, l'imperatore Giuliano l'Apostata, quell'imperatore romano che, battezzato cristiano, abiurò il cristianesimo e tentò di restaurare l'antica religione pagana, ma intelligente com'era, riconosceva ai cristiani il primato della carità, tanto da tentare di introdurre nel paganesimo elementi della carità cristiana. Adesso vi dico qual è il personaggio che la pensa allo stesso modo. Gadelmer, che nel suo libro ultimo, dal titolo un po' inquietante, Tu sei un bastardo, ma poi chi lo spiega, non vuole insultare la gente, c'è un libro contro le identità forti, appunto questa idea etnica della religione di cui parlavo, compresa quella etnica dell'ebraismo, su cui lui è un capitolo pure autocritico. In questo libro Gadelmer, così come in trasmissioni, conversazioni, dice che lui è affascinato dalla carità, racconta storie, episodi, tra l'altro è personalmente coinvolto in un'esperienza milanese che è quella della Casa della Carità. Lui dichiara che vede in questa esperienza di dedizione, di compassione, di capacità di accoglienza una luce che rischiara. Che rischiare. E si chiede, tra l'altro, ma è necessario avere una fede religiosa per avere questa capacità di accoglienza, di dialogo, di solidarietà verso gli altri? Ecco, io credo di no, non sia necessaria la fede religiosa. Però la cosa che mi interessa, che vedo con notevole piacere e che mi sembra un segno di novità, è che oggi quando parlo alla Caritas invariabilmente c'è sempre qualcuno che si alza e dice: ma io veramente non sono cattolico, non vado a messa, però mi piace questo ambiente, mi piace e mi ritrovo nell'andare a lavorare alla mensa dei poveri, a fare dopo scuola, a fare la scuola di italiano per gli immigrati stranieri, le altre cose completamente a Brescia e nel bresciano si fanno. E qui vedo una grande lezione che ci riconduce al nostro tema, speranza e sicurezza. La carità è un luogo dove si ricostruiscono delle relazioni, del duplice senso, del ritrovarsi con altri a condividere un cammino, uno sforzo, una prospettiva, diciamo pure una speranza, e dove ci si apre all'altro inteso come colui che chiede, colui che ha bisogno, colui a cui si rivolge l'atto della solidarietà, lo slancio solidaristico.
Potresti parlare con un video rosso?
Allora è questa tensione
in giro col campo.
La solidarietà come scelta individuale, ma come scelta individuale che apre a cammini condivisi e all'apertura verso gli altri, che secondo me si gioca la prospettiva della solidarietà che genera speranza e che diventa antidoto all'impiegamento ansioso nella ricerca di piccole sicurezze personali. Potremmo dirla così in termini un po' politologici. È un grande politologo americano, Michael Wurzer, che lo dice della società americana. Cioè, la società americana, quando funziona nei suoi aspetti migliori, è una società in cui l'individualismo e il comunitarismo, cioè le tendenze associative, il volontariato, lo stare insieme, si tengono a vicenda. E l'uno limita l'altro, lui dice. L'uno diventa prospettiva che traina e che fa evolvere l'altra spinta. Impedisce all'individualismo di diventare egoismo radicale e impedisce al comunitarismo di generare comunità chiuse, separate. Questa tensione dinamica tra individuo e momenti associativi, aggregazioni comunitarie, che rende civile, aperta una società. Allora io credo che da questo punto di vista siano particolarmente significative quelle forme di associazionismo che tendono a ricostruire un tessuto comunitario. Ne cito alcune perché sono magari quelle meno come conosciute. Per esempio i gruppi d'acquisto solidale, cioè quei gruppi che si mettono insieme per acquistare prodotti ecologici, per esempio, o acquistare prodotti dai produttori, o si collegano con i circuiti del commercio equo e solidale, o per certi aspetti comprano all'ingrosso per consentire dei risparmi alle famiglie aderenti. Tra l'altro sono stati proprio alcuni gruppi d'acquisto solidale che hanno lanciato la famosa campagna sul latte in polvere. Quel latte che da noi, comprato in farmacia, costava, non so se il doppio o il triplo, diciamo, costava in Svizzera o in Austria. E che hanno cominciato ad andare a comprare oltre frontiera per rivenderlo ai soci e obbligando a un certo punto anche mondo della distribuzione a prendere atto di questo squilibrio intollerabile. Secondo esempio, le banche del tempo, cioè quelle associazioni dove ci si scambiano delle prestazioni in termini di ore di lavoro, e dove quindi, non so, l'anziana signora rammenda gli abiti e qualcun altro più giovane e autonomito la porta a fare le corse. In un circuito in cui vengono scambiati non beni, ma quel bene prezioso e impalpabile che è il tempo. Terzo esempio, che magari come attraverso a volte esperienze delle nostre parrocchie, almeno come contenitori logistici, esperienze tipo gli alcolisti, dove si è scoperto che il mettersi insieme, il dialogare, l'avere gli appuntamenti fissi può essere un'esperienza terapeutica rispetto a uno dei problemi grandi e sconosciuti e spesso negati della nostra società, l'alcolismo. Allora, io credo che sia particolarmente generatore di speranza il pensare che oggi non siano più delle forze esterne che ci obbligano a stare con gli altri, a metterci al servizio degli altri, a credere in qualche cosa, ma che siano delle forze interne, che sia la nostra stessa ricerca di senso, la nostra ricerca di relazione, la nostra volontà di uscire di casa, di uscire un po' dal nostro mondo di pretese sicurezze, a metterci nella condizione di generare solidarietà e speranza. Termino con tre piccoli esempi invece tratti dalla Bibbia. Sono la postfazione del mio libro che vi racconto in poche parole. Il mio tentativo è stato quello non di fare un'omelia, perché non sarei capace, non è la mia competenza, ma di cercare di leggere attraverso questi antichi racconti sapienziali alcuni codici della solidarietà e dell'azione verso gli altri. Prima citazione, il libro Vitovita, che è questa racconto sapienziale ambientato nell'esilio babilonese, dove conoscerete il padre Tobia del protagonista, dedito ad atti di carità nei confronti dei suoi confratelli israeliti, andava a seppellire quelli che erano uccisi, viene prima catturato, poi liberato, e ricomincia ad andare a seppellire i morti, interrompe un banchetto per andare a seppellire un morto e però per un incidente cade in cecità. Allora, dopo 4 anni di pianti, di disperazione, in cui anche la moglie lo accusava, dice: dove sono finite le tue opere buone? Guarda come siamo ridotti. Manda il figlio, Tobia, anche lui, un tobiolo, secondo alcune traduzioni, a riscuotere un credito. Tobia Junior incontra per strada un misterioso personaggio, Raffaele, e insieme trovano, non la faccio lunga, i parenti, riscuotono il credito, Tobia Junior trova una sposa, una sua parente che lui aspettava per diritto sposare, e trovano la medicina per guarire il padre. Che cosa vuol dire questo racconto? Beh, che noi facciamo il bene, si fa il bene non per avere un tornaconto immediato. Tobia non si aspettava niente dalla sua carità verso i morti, figuriamoci, morti abbandonati senza sicurezza, ma che il bene entra in una contabilità impersonale. Facendo il bene noi ci mettiamo nella prospettiva di diventare destinatari in qualche forma misteriosa, in una contabilità imperscrutabile, appunto, che noi chiamiamo provvidenza, di un bene che ci verrà quando ne avremo bisogno. Far del bene, l'essere solidari, l'essere aperti agli altri, diventa una specie di anticipazione del bene che vorremmo ricevere. Seconda citazione, e questa è più nota, è il buon samaritano. Ma vorrei cercare di cogliere alcune sottolineature. Primo, l'episodio si colloca in un viaggio. E questo è un fatto antropologicamente importante, perché il viaggio è sempre una situazione di sospensione delle cose ordinarie, è sempre una situazione in qualche modo di esposizione all'inatteso, se non proprio il pericolo, come avveniva. E il viaggio è anche metafora del cambiamento. Il viaggio è uno dei termini usati nel mondo della droga. Il viaggio è l'esperienza dei migranti. E pensate quante forme di aiuto, di solidarietà avvengono nel mondo del viaggio, reale o metaforico. È l'ambulanza per la strada ed è il centro di accoglienza per gli immigrati, che sono appunto popolazioni. Seconda sottolineatura, la solidarietà dell'episodio del buon samaritano è una solidarietà tra sconosciuti e contrapposti. Potremmo dire da gente di diversa etnia, oltre che religione. Ed è proprio il reietto, l'eretico, quello che si fa solidare. Vi risparmio le conseguenze che possiamo trarre. Ecco, la solidarietà rompe le barriere, è capacità di andare oltre le barriere della prossimità etnica e religiosa. Terzo aspetto, perché non sono solidari il sacerdote e il levita? Beh, loro si attenevano a loro. Loro erano perfettamente a posto con le regole, con le... Sporcarsi di sangue avrebbe significato contaminarsi e quindi non poter partecipare. Allora, perché Gesù? Perché la solidarietà è capacità di andare oltre le norme. E ancora oggi, quando io discuto all'infinito, ahimè, con i miei colleghi, amici di diverso orientamento ideale, quanti pensano dovrebbe essere lo Stato a organizzare la solidarietà? E magari citano impropriamente, secondo me, Bertolt Brecht, felice quel popolo che non ha bisogno né di santi né di eroi. Loro aggiungerebbero volentieri che non ha bisogno di volontà. Ebbene, io rispondo che non possiamo pensare di mettere un assistente sociale vicino a ogni anziano solo. Perché non possiamo pensare che la solidarietà di Stato possa rispondere a tutte le lacerazioni del tessuto comunitario, a tutte le solitudini, a tutte le ferite che la vita infligge alle persone e alle comunità. Che c'è sempre bisogno di un soprassalto di umanità. A Milano io sono indegnamente della presidente dell'associazione dei volontari della Caritas, e una delle attività che fa questa associazione, oltre a partecipare ai vari servizi della Caritas, è il volontariato estivo per la consegna dei pasti degli anziani, che è una cosa semplicissima alla portata di tutti, che richiede tempo, disponibilità, buona volontà. Beh, attraverso questo semplice gesto, portare il pasto, ogni anno noi scegliamo un quartiere diverso di Milano e cerchiamo di mobilitare le parrocchie di quella zona perché forniscono volontari e si attivino per rendere il servizio in collaborazione col Comune di Milano, che ci sfrutta, vabbè, ma questo do subito la parentesi. Vabbè, la figura spende di più per manifesti delle lettere che l'assessore invia di quanto spende per il servizio. La cosa interessante è che si attivano delle relazioni con la consegna del pasto che poi proseguono durante l'anno. I nostri volontari hanno salvato delle vite, perché sul giornale va ogni tanto anziano scoperto morto dopo 15 giorni, nessuno si era accorto che mancava, sempre per via del punto della prevalenza, ma non va sui giornali quanti anziani sono stati salvati perché il volontario andava a bussare alla porta per consegnare il pasto o poi per andarlo a trovare, per andare a fare le commissioni e accorgendosi che qualcosa non andava, dato l'allarme. Questa è la solidarietà che crea una comunità più coesa e solidale. Tornando al buon samaritano, la solidarietà va oltre le norme. Poi direi ancora, l'ultima sottolineatura di questo brano è la solidarietà non è un mestiere. Il samaritano prosegue il suo viaggio, ma promette di tornare e lascia del denaro all'albergatore perché provvede alle necessità del momento. E questo è l'equilibrio delle scelte solidali. Non è la professione per cui ci sono le persone preparate, competenti, ci vogliono, ma non è nemmeno lo slancio di un momento, il gesto, è un prendersi cura in modo responsabile, dedicato, continuativo. Ed è questo forse che un po' difetta a molte forme solidaristiche di oggi. Terza citazione, lettera agli ebrei. Alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli elogi. Come sapete, questo brano rimanda all'episodio della Genesi, delle querce di Mamre, dove Abramo raccoglie i tre misteriosi viandanti. Questi viandanti gli annunciano la nascita di Mamre. Una volta che lui li ha accolti, sfamati, fatti sedere, ha sacrificato il vitello, gli annunciano la vita. È la stessa scena che viene riproposta, mi ha fatto molto piacere, nella locandina del vostro. Perché nella stupenda icona di Andrei Rubiov, la Trinità, i tre viandanti, si apre verso un posto davanti lasciato. Quello è il posto dell'interlocutore. I tre viandanti accolti accolgono coloro che li hanno accolti, coloro che hanno aperto le porte della loro casa. Allora potremmo commentare così: l'apertura, la solidarietà ci predispone a ricevere una buona notizia, ci predispone a ricevere e a costruire la speranza. In fondo, quante volte coloro che si mettono sulla strada della solidarietà dicono poi: beh, abbiamo scoperto che abbiamo ricevuto più di quello che abbiamo dato. Allora, il povero, il bisognoso, il fratello accolto si rivela un angelo, si rivela portatore di novità, si rivela portatore di nuove prospettive, si rivela portatore di storie, di racconti che ci fanno capire qualcosa di più della vita, si rivela a volte capace anche di un'azione di apertura, di bontà, di solidarietà. La solidarietà genera la speranza. Potremmo dire che non ci sarebbe solidarietà se non ci fosse la speranza che le cose possano cambiare. E quindi, generando e costruendo apertura, generando e costruendo relazioni più aperte e solidali, noi ci predisponiamo a costruire un mondo più solidale e fraterno. Grazie.